l'ennesimo dietrofront di Trump. Il presidente statunitense annuncia a sorpresa l'invio di 5.000 soldati in Polonia dopo settimane di accuse alla NATO e tagli delle truppe americane in Europa. Oggi il vertice dell'Alleanza Atlantica in Svezia. L'Ucraina rivendica un attacco contro una raffineria e un grosso raid su un quartier generale dell'intelligence russa e cerca di mostrare che ha ancora carte da giocare contro Mosca. Bruxelles è stretta tra la scelta di un negoziatore con il Cremlino e la proposta tedesca di rendere Kiev membro associato dell'Unione. Sono rientrati in Italia i 27 attivisti della flottiglia. Nei loro racconti la denuncia delle violenze e dei soprusi subiti dall'esercito israeliano. L'organizzazione annuncia: faremo ricorso alla Corte Penale Internazionale per tortura. La Procura di Roma acquisisce il video di Ben-Gvir mentre deride e umilia gli attivisti. È morto Carlo Petrini, 76 anni. Fondatore di Slow Food e di Terra Madre, ha trasformato il cibo in un atto politico, etico e culturale. Mangiare non è mai un atto neutro, diceva. minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. E dunque, lo avete sentito, c'è stato l'ennesimo dietrofront di Trump. Il presidente statunitense ha annunciato a sorpresa l'invio di 5.000 soldati in Polonia. La notizia è arrivata nella notte, alla vigilia dell'incontro di oggi dei ministri degli esteri della NATO in Svezia e dopo settimane di minacce e annunci che andavano nella direzione opposta. Prima c'era stato il ridimensionamento delle truppe di Washington in Germania, poi il taglio delle brigate dispiegate in Europa da 4 a 3. Tanto da spingere Berlino a dire di essere pronta a guidare la NATO in Europa. Oggi, lo dicevamo, Rubio sarà in Europa. Ed è in diretta con noi Roberto Festa. Buongiorno Roberto.
Buongiorno, è missione difficile quella che il segretario di Stato americano intraprende da oggi in Europa. Rassicurare gli alleati sull'impegno americano a sostegno della NATO, chiedendo al tempo stesso maggior impegno degli alleati nella NATO. Allora, nella riunione dei ministri degli esteri oggi in Svezia, la richiesta di Marco Rubio, dell'amministrazione americana, sarà quella di aumentare i budget militari. Non è cosa facile da chiedere ad alleati in difficoltà con i propri bilanci interni e che soprattutto non credono più, sono disorientati di fronte al reale impegno statunitense a favore dell'Alleanza Atlantica. Mesi di critiche feroci da parte di Donald Trump alla NATO hanno lasciato il segno. Il presidente è parso oscillante sull'impegno a favore dell'Ucraina, troppo conciliante con Vladimir Putin, ha intrapreso in assoluta solitudine, senza alcuna consultazione, la guerra in Iran, salvo poi prendersela con gli alleati che non lo hanno seguito. La storia delle truppe è altrettanto significativa. Trump ha deciso di levare i 5.000 soldati della Germania dopo che il cancelliere Merz aveva detto che l'Iran lo sta umiliando. Poi l'amministrazione ha annunciato la cancellazione di 4.000 soldati previsti per la Polonia e ora Trump annuncia che ne manda 5.000 in Polonia, ma solo in virtù della sua speciale relazione col presidente polacco Karol Nawrocki. È un continuo cambio di marcia che non dispone al meglio gli alleati e che solleva molti timori circa le reali intenzioni americane. Tocca appunto oggi a Marco Rubio, il più tradizionale e atlantico tra i politici di questa amministrazione, calmare i timori, cosa appunto non facile. Alessandra.
Grazie Roberto. In Libano nella notte c'è stato un raid israeliano contro un centro medico nel sud del paese. Sono 4 le vittime, feriti anche 2 paramedici. L'IDF ha detto invece di aver ucciso 2 persone armate, sempre nel Libano meridionale. Ieri sono stati più di 20 morti totali, nonostante il cessate il fuoco, almeno sulla carta. Ieri l'Ucraina ha rivendicato una serie di attacchi contro Mosca. Sul territorio russo, contro la raffineria di Sizran, nella regione di Samara, 2 le vittime. E soprattutto a Kherson, sul suolo ucraino occupato dai russi, dove Zelensky sostiene ci sia stato un grosso raid sul quartiere generale della FSB, la principale agenzia di intelligence interna russa. Il presidente ucraino ha parlato di un centinaio tra morti e feriti, ma non ci sono state finora conferme dell'attacco. E mentre Kiev tenta di mostrare che ha ancora carte da giocare contro Mosca, Bruxelles è stretta tra la scelta di un negoziatore nei possibili colloqui con la Russia e la proposta tedesca di far diventare l'Ucraina membro associato dell'Unione. Ascoltiamo il servizio.
presa tra dazi statunitensi, guerra in Medio Oriente e crisi energetica, l'Unione Europea non dimentica l'Ucraina, il paese che sta sostenendo da oltre 4 anni per tenere testa all'invasione russa. Con gli Stati Uniti di Trump che si stanno defilando sempre più dallo scacchiere europeo, Bruxelles si trova quasi sola a fare i conti con i molti fronti aperti, dai possibili ma mai veramente concreti negoziati di pace, all'altrettanto possibile ma complessa adesione all'Unione. Sulla prima questione, un ingaggio diretto con la Russia non è davvero in vista. L'UE non vuole però farsi trovare impreparata se qualcosa dovesse muoversi, e allora sono al vaglio i nomi di chi potrebbe dialogare al fianco di Zelensky con il Cremlino. Scartata l'ipotesi Schröder, l'ex presidente tedesco vicino a Putin, rimangono sul tavolo quelli di Draghi, Merkel, il presidente finlandese Stubb e l'alta rappresentante UE Callas, oltre a eventuali sorprese e personalità extra UE. Sul tema dell'adesione, i negoziati potrebbero sbloccarsi entro giugno con l'attesa rimozione del blocco ungherese, ma il processo rimane lento e allora il cancelliere tedesco Merz propone ai leader UE delle soluzioni innovative. Tra queste, un inedito status di membro associato all'UE per Kiev, che significa una partecipazione immediata ma per il momento senza alcuni diritti, come quello di voto. L'Ucraina sarebbe però inclusa nella clausola di mutua difesa prevista dai trattati UE, non come l'articolo 5 della NATO ma comunque da rafforzare, con l'obiettivo di fornire una prima concreta garanzia di sicurezza all'interno, anche se in parte, dell'Unione Europea. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
Un'ulteriore escalation delle pressioni americane contro Cuba. Gli Stati Uniti schierano la portaerei a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi nel tentativo di stringere ancora la morsa sull'isola. L'obiettivo è di far capitolare Cuba, stretta tra l'embargo e le offerte di aiuti da parte di Washington, senza dover arrivare a vere e proprie operazioni militari. Sulla situazione dell'isola, tra blackout e crisi economica, ascoltiamo Marco Boriglione, project manager dell'Arci Culture Solidali a Cuba.
Immaginatevi una città dove quasi non ci sono macchine, ma è un trionfo di moto elettriche, tricicli elettrici, e la poca benzina che c'è è carissima e non si trova nei benzinai, ma viene venduta un po' di sottobanco. Era stata garantita per molte attività proprio basiche, ma adesso sta scarseggiando anche lì. Questo poi ovviamente limita ogni tipo di spostamento. In questo momento la situazione negli ultimi giorni sta un po' precipitando. Diciamo, se la notizia della settimana scorsa, più o meno una decina di giorni fa, era stato l'arrivo della petroliera russa che aveva dato un leggero sollievo soprattutto all'Havana in quanto in termini energetici, negli ultimi giorni la situazione sta precipitando, nel senso che le ore di corrente sono sempre meno e l'arrivo del caldo non aiuta, perché dormire la notte ormai sta diventando complicato senza il sussidio di ventilatori o quant'altro, e diciamo che la popolazione è un po' stremata, perché veniamo da 3 mesi in particolare, subito quando è iniziata la vera crisi del combustibile, che aveva già avuto crisi precedenti più episodiche, invece da fine gennaio siamo nel pieno di una crisi del combustibile gigante che inevitabilmente ha cambiato tutto, nel senso molti uffici, molte scuole lavorano con meno giorni, gli spostamenti sono complicati e quindi ne risente poi anche la vita sociale e l'umore.
Sono rientrati ieri sera a Fiumicino gli attivisti italiani della Global Summit Flottiglia rilasciati dal governo israeliano. Nelle prime dichiarazioni i giornalisti hanno confermato le violenze e i soprusi subiti durante la detenzione. Ad accoglierli anche una parte dei manifestanti che, dopo un presidio molto partecipato davanti a Montecitorio, hanno raggiunto l'aeroporto di Fiumicino. Intanto la Procura di Roma acquisirà il video diffuso dal ministro israeliano Ben Gvir mentre deride e umilia i partecipanti alla missione, inginocchiati con le mani legate dietro la schiena. Il team legale della flottiglia si è detto pronto a ricorrere alla Corte Penale Internazionale per le torture subite dagli attivisti. Sul fronte politico, Meloni e Tajani hanno confermato che chiederanno sanzioni contro Ben Gvir, ma le opposizioni incalzano e chiedono al governo di schierarsi con chi in Europa vuole sospendere l'accordo di associazione con Israele. Ascoltiamo le prime testimonianze degli attivisti arrivati a Fiumicino.
Ci hanno messo tutta per spaventarci, per mettere in pericolo le nostre vite, per farci male. Dal sequestro in alto mare ai 2 giorni di campo di concentramento galleggiante, perché questo è l'unico modo che riusciamo, con il quale riusciamo a definire quella specie di carcere fatta di container dove ci hanno privati di tutto e costretti a vivere stipati in 50 persone in un container. L'unico modo per riscaldarci era stare uno a fianco all'altro come sardine, e non c'era neanche posto per tutti, per ripararci dal freddo, mentre avevamo il filo spinato, i fari puntati contro e i cecchini che ci miravano, e appena muovevamo un dito ci sparavano contro. Purtroppo queste violenze sono la quotidianità della popolazione palestinese: torture, violenze, sevizie, soprusi, abusi, affamamento, assedamento, privazione del sonno.
L'Italia è un paese piegato dalle disuguaglianze, con elevata esclusione sociale, scarsa parità di genere, nessuna valorizzazione dei giovani. e nell'immediato futuro, da qui al 2027, sarà ultima in Europa per crescita e prima per debito pubblico. È la fotografia racchiusa nei numeri dell'Istat della Commissione europea, arrivati ieri a distanza di poche ore. In questo scenario il governo annaspa, non sa ancora dove reperire i fondi per il nuovo decreto accise, che dovrebbe essere approvato oggi, e prosegue nelle richieste all'Europa, per ora respinte, di maggiore flessibilità di bilancio per far fronte alla crisi energetica. Linda Laura Sabbadini, statistica, già direttrice dell'Istat.
Quello che emerge è un paese a bassa crescita, con un'elevata esclusione sociale, con scarsa parità di genere e non adeguata valorizzazione delle risorse giovanili. Fa vedere un confronto tra il livello del PIL reale italiano, che nel 2025 supera i livelli del 2007, di appena l'1,9%, la Francia, la Germania e la Spagna invece del 20%. Se facciamo il confronto tra il 2008 e oggi, ci accorgiamo che il tasso di occupazione degli ultra cinquantenni è l'unico che si è veramente incrementato di molto. Il problema è che dal 2008 a oggi i 25-34 anni non sono cresciuti. Rispetto alle donne, una cosa che emerge è che la divisione dei ruoli nella coppia, dove tutte e due lavorano, il 69% delle ore di lavoro familiare continua a essere sulle spalle delle donne, e questo è un dato uguale a quello di 10 anni fa.
800.000 vetture in meno in Europa. Stellantis ieri ha presentato il suo nuovo piano industriale, punta sugli Stati Uniti e sulla diversificazione tra elettrico e termico, con diversi soci, dai produttori elettrici cinesi agli indiani di Tata a Jaguar. Briciole per l'Italia, il direttore di The Washington News, Andrea Di Stefano.
Stellantis punta sul mercato che ha garantito i profitti migliori in questi anni, cioè quello statunitense. Il piano Fast Lane 2030, presentato dalla Difilosa in Michigan, prevede investimenti per 60 miliardi di euro in 5 anni, dedicato in buona parte agli Stati Uniti e ai marchi principali del gruppo, dai quali vengono esclusi, tra gli altri, Alfa Romeo e Lancia. Il quadro è ben delineato nel comunicato ufficiale: aumenterà la capacità produttiva USA, calerà ulteriormente quella europea, dove è prevista un'ulteriore riduzione di oltre 800.000 unità, senza chiusure di stabilimenti, ma mediante ristrutturazione come quella condotta a Poissy in Francia. Il 40% degli investimenti sono sulle piattaforme, cioè i sistemi che permettono di utilizzare pianali dove assemblare modelli diversi. In Nord America l'azienda punta a crescita del fatturato del 25% e un margine dell'8-10%, con 11 nuovi modelli e il 35% di volumi in più. 7 nuovi prodotti saranno sotto i $40.000 e 2 addirittura sotto i $30.000. Per l'Europa nessuna novità, salvo l'innovativa e-car, che viene richiamata anche nel comunicato odierno, che dovrebbe vedere la luce a Pomigliano d'Arco, un progetto senza informazioni sul panel tecnologico e sui volumi attesi. Nessuna novità invece per Maserati, in profonda crisi, in attesa di un piano industriale che è stato rinviato nuovamente al prossimo autunno.
È morto ieri sera Carlo Petrini, 76 anni, giornalista e gastronomo. Da Slow Food, il movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al piacere e a un cibo pulito e giusto per tutte e tutti, a Terra Madre, la rete mondiale che riunisce contadini, pastori, pescatori, cuochi, accademici e consumatori per promuovere la sovranità alimentare, la biodiversità e un modello di agricoltura sostenibili. Mangiare non è mai un atto neutro, diceva. Petrini ha anche fondato l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, in provincia di Bra, la prima istituzione accademica al mondo a offrire un approccio interdisciplinare agli studi sul cibo. Il suo contributo nel campo dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile è stato riconosciuto anche dalle Nazioni Unite. In chiusura la 79esima edizione del Festival del Cinema di Cannes, il servizio della nostra inviata Barbara Sorrentini.
Due film del concorso di Cannes 79 sono dedicati alla guerra e all'amore tra soldati, entrambi ambientati nella prima metà del Novecento. Coward, del regista belga Lucas Dont, è ambientato in un accampamento durante la Prima Guerra Mondiale, in cui alcuni arruolati stanno preparando uno spettacolo in travesti per allietare la truppa. Tra il protagonista dello show e uno dei soldati nasce una storia d'amore, tenuta nascosta ma molto travolgente. Lucas Donte era già stato premiato a Cannes con il commovente Close, in cui l'amore omosessuale sbocciava tra due adolescenti vittime di bullismo. Un'ambientazione simile a quella della Bolas Negra, dei due registi spagnoli Javier Calvo e Javier Ambrossi, con un film costruito su tre piani temporali differenti: la guerra in Spagna, il presente e la messa in scena dell'opera di Federico García Lorca, La Bola Negra. Anche qui il contesto vede degli amori omosessuali tenuti nascosti e pieni di dolore, un tema trattato in quasi la metà dei film di Cannes e che corrono anche per la Palma Queer.
E per ora è tutto, le notizie tornano alle 8.30, redazione Omar Caniello e Alessandra Tommasi, una buona giornata e un buon ascolto.